trasmissione autogestita.
Sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vedi è solo l'abbaglio di chi da dietro spera e tu ci provi ancora, perché poi gira e rigira, gli serve solo una scusa. La fregatura è che è sempre un altro che paga, c'è qualcuno che indaga per estirpare la piaga, però chissà come mai qualsiasi cosa accada, nel palazzo lontano nessuno fa una piega, serve una testa che cade e poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada, serve una testa che cade e poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada. Se vuoi tirare tira, ma non sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vedi è solo l'abbaglio di chi da dietro giura e ha la coscienza pura, ma sotto quella vernice ci sono squallide mura. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua. Il mio nemico non ha.
Buongiorno a tutte e a tutti nella Ginatempo per la trasmissione Sempre contro la guerra. E oggi dobbiamo fare un'ennesima puntata di una tragica telenovela che si chiama Guerra ai migranti. E di questo problema così tragico, così ignorato, maltrattato nell'attuale campagna elettorale, vogliamo parlare oggi con Antonio Mazzeo, che di questo tema si occupa da anni. Buongiorno Antonio, sei con noi?
Buongiorno a voi.
La cosa che volevo segnalare è che abbiamo iniziato il nuovo anno, il 2018, con due stragi di Capodanno nel mare, due stragi nel mare di centinaia di persone che provengono dall'Africa e che hanno subito naufragi e annegamenti. Stragi che sono visibili, che ci fanno vedere in televisione, di cui pochi ormai si addolorano, si scandalizzano, però sono le stragi che vediamo. Invece quelle che non vediamo, che sono le stragi invisibili, sono quelle che si svolgono all'interno della Libia, in tanti punti del deserto libico e non solo, dove uno scellerato accordo fatto dall'Italia con la Libia produce campi di concentramento. Io volevo parlarti di questo, cioè vorrei che tu facessi un riepilogo del perché di tutte queste stragi. Che cosa avviene? Cosa sta succedendo?
Ma innanzitutto ti ringrazio per aver posto il problema della guerra ai migranti. Di fatto oggi è in atto a livello internazionale, accanto alla cosiddetta lotta al terrorismo internazionale, un'altra guerra che vede come vittime, come vero e proprio bottino, come modello, proprio le migrazioni, i flussi migratori e ovviamente vittime innanzitutto i migranti. Hai posto il problema di quello che è accaduto in questi primi 15 giorni di gennaio. Di fatto, secondo dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, l'OIM, già sono quasi 200 le persone che hanno perso la vita a largo delle coste della Libia, un dato che è quasi il doppio di quello che si è verificato nello stesso periodo nel 2017, anno tragico in cui le vittime nel Mediterraneo centrale sarebbero state tra i 4.000 e le 5.000 persone, per cui sono numeri veramente inimmaginabili e ovviamente qui stiamo parlando non di numeri ma di corpi, di donne, di bambini che oggi giacciono nel Mediterraneo. Hai posto un'altra questione, a questi si aggiungono un numero di cui purtroppo nessuno di noi ha i dati, ma che possiamo immaginare sia di migliaia di persone che non giungono alle coste libiche, in Tunisia, in Algeria, ma che invece periscono direttamente nel deserto del Sahara, molto spesso assassinati, massacrati direttamente dalle forze militari o paramilitari dei paesi che controllano tutta l'area subsahariana, e queste sono le vittime forse meno note, ma sono vittime di un modello di guerra di cui l'Unione Europea, la NATO e ovviamente il nostro paese ha delle responsabilità inimmaginabili. giustamente ponevi il problema degli accordi che l'Italia ha sottoscritto sin dai tempi di Berlusconi, ha rafforzati col governo Gentiloni e in particolare dal ministro tuttofare Minniti, ministro degli interni ma di fatto anche ministro ormai della guerra e ministro degli esteri, dato i suoi continui viaggi in tutto il continente africano per sottoscrivere accordi similari a quelli sottoscritti con le forze paramilitari della Libia, che hanno proprio il compito di detenere con la forza, con la violenza, impedire assolutamente che i migranti giungano alle coste mediterranee per evitare pertanto che possano fare il viaggio. In questo modo si pensa di risolvere il problema dell'accoglienza, di fatto creando un enorme muro che viene sempre più spostato a sud e che oggi dalle coste libiche si sta spostando direttamente al deserto del Sahara. E in questo senso gli accordi stipulati recentemente col Niger, col Mali, col Sudan, col Chad, anche da parte del nostro paese o da altri paesi dell'Unione Europea, hanno proprio il compito di rendere invisibile la presenza di migranti direttamente nel Mediterraneo per farli morire direttamente nel deserto.
Oh, io leggevo che con questo accordo Minniti con il governo Serraggi ha dato alla Libia centinaia di milioni di euro, cioè nel senso noi paghiamo questo servizio di cosiddetta custodia dei migranti in questi lager, dove in questi campi di concentramento non li fanno partire, è così, cioè siamo noi che paghiamo gli aguzzini, è vero questo?
Noi stiamo pagando come contribuenti italiani la gestione di questi immensi lager direttamente in Libia, stiamo pagando le forze di polizia, le forze paramilitari che controllano questi lager, stiamo pagando le armi che vengono utilizzate per il controllo dei lager e soprattutto per impedire e uccidere i migranti direttamente dal deserto, noi stiamo pagando l'addestramento e la formazione della Guardia Costiera Libica e delle forze armate libiche sia in Africa ma anche direttamente nel nostro paese. Ormai sono diverse le strutture militari italiane in Puglia, in centro e nord Italia, che vengono utilizzati come vere e proprie scuole di addestramento delle forze militari della Guardia Costiera Libica.
Senti, io ho l'impressione che non sia molto pulita la linea, forse spostando di leggermente si sente meglio.
Sì, mi sto spostando, sì.
Perché sembrava un po' di...
Sì, purtroppo anch'io mi sento un po' male.
Sì, va bene. Mi devo avvicinare forse al microfono, mi dice...
Sì, no, ti sento bene comunque.
Senti, leggevo che c'era anche un appello di Alex Zanotelli su questa faccenda delle stragi, che lui fa riferimento a numerose denunce internazionali che sono già di dominio pubblico, che sono state ampiamente pubblicizzate, cioè c'è una denuncia dell'Alto Commissario dell'ONU su questa faccenda dei lager dentro la Libia, altre denunce ripetute di Amnesty International, poi di recente a Palermo si è riunito il Tribunale Permanente dei Popoli e sembra che anche lì abbiano messo il dito su questi accordi che sia l'Europa che l'Italia fanno con la Libia per ottenere il controllo, diciamo, nazista di flussi di persone. Quindi, diciamo, nonostante il fatto che ci siano queste grandi prese di posizione in tutto il mondo, però l'Europa e l'Italia non si spostano da questa politica. E anzi, volevo chiederti l'esito di questo vertice tra Macron e Gentiloni, che sull'immigrazione ha fatto delle dichiarazioni importanti.
Sì, sicuramente questo vertice tra Italia e Francia rafforza ulteriormente la partnership tra questi due paesi nelle operazioni di contenimento e di vera e propria guerra alle migrazioni. Già in passato, sia in ambito UE sia in ambito bilaterale, si sono rafforzate le operazioni, anche le basi militari nel nostro paese, penso in particolare alla stessa base di Sigonella, è stata messa a disposizione delle forze militari francesi per operazioni tra virgolette di pattugliamento del Mediterraneo. Questo nuovo vertice rafforza questa partnership e la rafforza anche in funzione del potenziamento dei complessi militari, industriali e finanziari dei due paesi. Il caso Fincantieri e dei cantieri navali francesi è un esempio particolare. Proprio il rafforzamento di questa partnership oggi vede l'utilizzo di grossi fondi dell'Unione Europea per rafforzare la produzione di sistemi di pattugliamento marittimo, di pattugliamento navale, che con la giustificazione del contenimento dei flussi migratori di fatto significherà il trasferimento di enormi risorse finanziarie direttamente al complesso militare industriale di questi due paesi.
Beh, quindi questo sarebbe l'interesse principale, l'interesse nascosto che li ha portati a questo vertice. Però nella dichiarazione che hanno fatto sia Macron che Gentiloni c'è un punto di grossa mistificazione, perché loro dicono che bisogna fare una differenza tra chi ha diritto all'asilo e chi invece viene per motivi economici, che verrebbe rimpatriato o comunque espulso. Quindi danno una, cioè sostengono una differenza pretestuosa tra migranti e migranti, che è funzionale a una politica di respingimento. Ecco, volevo chiederti su questo, cioè che risposta possiamo dare a questa riproposizione di questa differenza fittizia, ecco.
Hai colto l'aspetto essenziale di questi accordi e anche delle motivazioni con cui oggi si proietta sempre di più la forza militare italiana ed europea nel Mediterraneo in funzione di contenimento. Questa narrazione, questo tentativo di differenziare le motivazioni, le modalità dei migranti, come se ci fossero dei migranti buoni, che sono quelli che fuggono dalle guerre, a cui possiamo pensare di avviare un processo di accoglienza e di riconoscimento del diritto di asilo, e dei migranti cattivi, che sarebbero quelli che fuggono dalla fame, che fuggono dalla disoccupazione, è intanto una mistificazione falsa, che non ha assolutamente nessun valore di tipo né scientifico né sociologico né prettamente economico. Oggi le guerre producono fame in tutto il continente africano, la stessa fame genera guerra, per cui direi che è impossibile pensare, ovviamente questo serve per creare delle categorie, per creare modalità di approccio, modalità di intervento e poter continuare a giustificare l'intervento militare in funzione di contenimento dei flussi migratori. Non dimenticando che proprio Italia e Francia in particolare hanno delle enormi responsabilità proprio nella modalità con cui le risorse e le ricchezze di questo continente sono state sfruttate in tutti questi anni. Francia e Italia hanno delle enormi responsabilità sulla crisi libica, hanno enormi responsabilità sul conflitto scatenato in Libia, la Francia in particolare sta aumentando la propria pressione la propria presenza in buona parte dell'Africa mediterranea e subsahariana, e in questo senso ha trovato il consenso di un paese come il nostro, l'Italia, che ancora una volta al traino della Francia o degli Stati Uniti si lancia in nuove missioni di tipo neocoloniale, ovviamente in funzione e a rafforzamento del complesso militare industriale, ma nel caso specifico del Niger, della stessa Libia, eccetera, dietro gli interessi del grande gruppo economico petrolifero italiano che è rappresentato dall'ENI.
Ecco, appunto su questo bisogna fare un approfondimento, perché adesso sembra che venga approvata questa missione in Niger, una missione militare italiana che viene giustificata con una lotta al terrorismo e una presenza militare di controllo sul territorio del Niger. In realtà, diciamo, nella pratica questi militari italiani serviranno non solo all'addestramento militare delle forze nigerine, ma serviranno anche a controllare i confini con la Libia per impedire che dal Centrafrica i flussi migratori continuino a passare da lì e arrivare in Libia. Quindi in realtà si tratta sempre di una missione di contrasto all'immigrazione. ed è assurdo continuare a dire che i migranti economici sono diversi dai migranti che hanno diritto d'asilo, dal momento che la guerra è unica, cioè sia militare che economica è un'unica guerra, è una guerra per la conquista delle risorse dell'Africa che si svolge continuamente sotto varie forme. Una di queste forme è quella che tu dicevi del controllo dei pozzi petroliferi e del controllo da parte dell'ENI, cioè l'ENI in Africa ha numerosi interessi in Centro Africa, in Niger, in Mali e nel Sahel, e quindi la presenza militare italiana, diciamo che va di pari passo con gli interessi dell'ENI e il controllo del territorio a questo fine, insomma, al fine coloniale di garantire la presenza italiana sul petrolio in Africa. E quindi io leggevo anche alcune cose che tu hai messo nel tuo blog che riguardano proprio la missione che diventerebbe non solo italiana ma multinazionale nel Sahel. È vero che c'è questa proposta, questo progetto di addirittura di una missione di una multinazionale all'interno dell'Africa?
Allora, è stato firmato, già sottoscritto un accordo per creare una forza congiunta di alcuni paesi dell'Africa subsahariana, in particolare Mali, Mauritania, Niger, eccetera, sotto il controllo franco-italiano, e ovviamente che vedrà un ruolo determinante dal punto di vista dell'assistenza della NATO e in particolare di una struttura che ha sede in Italia, mi riferisco alla base di Napoli, della sede al Lago Patria, che avrà proprio il compito di coordinamento di queste operazioni che vengono definite antiterrorismo, ma che vedono apertamente, dichiaratamente anche da parte dei vertici della NATO, la funzione di guerra alle migrazioni e ai migranti. Pertanto ancora una volta credo che si verifichino tre aspetti fondamentali. Con la giustificazione della lotta al terrorismo si accentua la guerra alle migrazioni, si favorisce ulteriormente la penetrazione del capitale finanziario statunitense o nel caso specifico franco-italiano, come giustamente dicevamo, rispetto ai grossi colossi del sistema controllo energetico e petrolifero, e nel caso specifico delle missioni italiane in Niger, ma vorrei ricordare che oggi l'Italia è presente nel continente africano, in Somalia, è presente a Gibuti, è presente in Libia e sarà presente con una propria forza di 60 uomini anche in Tunisia, anche qui sotto la bandiera della lotta contro la penetrazione del fondamentalismo islamico in questo paese, ma ovviamente in funzione di assistenza alle forze, alla guardia costiera, alle forze militari, proprio di contenimento anche della presenza migratoria da parte della Tunisia, che tra l'altro è aumentata nel 2017 e ovviamente porterà una giustificazione di un processo di militarizzazione, dimenticando in questo momento la bomba economica e sociale che si è sviluppata in Tunisia. Una bomba che è dovuta principalmente all'imposizione da parte del Fondo Monetario dell'Unione Europea di misure draconiane dal punto di vista economico, che hanno ulteriormente accentuato la situazione di crisi economica e di vera e propria fame in questo paese, pertanto con conseguenze devastanti dal punto di vista sociale e ovviamente con una spinta reale al bisogno di immigrazione per garantire la sopravvivenza a un paese che oggi è destinato alla fame proprio per le condizioni economiche che sono state imposte anche dal nostro paese.
E quindi si sta profilando anche un'altra missione militare anche in Tunisia.
Esattamente, sotto un accordo, con la scusa di una richiesta formale fatta dal governo tunisino alla NATO, i paesi NATO forniranno dei consiglieri militari. L'Italia ha già previsto il trasferimento di 60 consiglieri militari, ma vorrei ricordare, oltre a una presenza diretta, la presenza di coordinamento di queste operazioni ormai in tutto il continente africano direttamente dalla base NATO presente al Lago Patria vicino Napoli.
Cioè parlavano della Tunisia come di un paese in cui la primavera araba aveva prodotto un risultato efficace perché avevano abbattuto la dittatura, però a quanto pare questa primavera araba in Tunisia ha come esito una situazione devastante dal punto di vista dell'economia e della giustizia sociale E quindi produce rivolte e proteste che adesso sembrano veramente insanabili, a meno che non cambino direttamente politica. Ma per cambiare politica avrebbero bisogno di, diciamo, di un sostegno diverso dell'Occidente, che invece spinge per depauperare questi paesi, per soggiogarli dal punto di vista economico. Quindi, cioè, io la vedo molto male questa situazione, non capisco che sbocco potrebbe avere, e quindi sembra che tutti questi paesi che abbiano cercato una via diversa di emancipazione o di sviluppo in Africa alla fine vengano sottoposti a nuovi controlli militari, a nuove missioni militari, a nuove politiche neocoloniali, e non riescono, diciamo, a sollevarsi da questo gioco al massacro da cui cercavano di liberarsi. E l'altra cosa, appunto, che ho sentito più volte leggendo, guardando un po' i vari telegiornali, che si parla di un cosiddetto piano Marshall per l'Africa, nel senso che si dice, aiutiamoli a casa loro, cerchiamo di non farli partire mandando risorse attraverso un nuovo piano Marshall per l'Africa. Ora, tu che ne pensi di questo? Che vuol dire aiutiamoli a casa loro? Dal punto di vista
innanzitutto è un'ennesima falsa narrazione, è una narrazione per giustificare, ripeto, la penetrazione militare, neocoloniale, imperialista da parte del capitale finanziario dei paesi occidentali. È una scelta, come potrei dire, folle, parlando della Tunisia, ma le conseguenze devastanti dal punto di vista della repressione, della violazione di diritti umani, della violazione di diritti sociali ed economici è sotto gli occhi di tutti, per cui questo porta al circolo tutt'altro che virtuoso, e con tanto di aumento delle spinte migratorie che follemente vorrebbero essere respinte attraverso ulteriori processi di guerra e di militarizzazione. Ovviamente è una narrazione che, ripeto, è funzionale ulteriormente anche a far passare dei modelli ipocriti. Vorrei ricordare che nei prossimi giorni, proprio a Roma, si terrà il vertice promosso dalla Farnesina per la promozione della cooperazione economica allo sviluppo, viene definita così, proprio rispetto al continente africano. E basti pensare chi saranno i partner di questa conferenza voluta dal Ministero degli Affari Esteri insieme all'Agenzia per la Cooperazione, invece ovviamente delle organizzazioni non governative, invece delle associazioni che difendono i diritti umani o delle associazioni dei migranti, l'interlocutore principale sarà Confindustria, sarà Commercio, saranno le grandi imprese e le medie imprese economiche del nostro paese, perché oggi il sistema Italia di cooperazione, tra virgolette, con i paesi dell'Africa è quello di facilitare, di favorire il più possibile la penetrazione in questi paesi da parte del capitale italiano, per cui non cooperazione nel senso di aiuto come lo potremmo immaginare, ma soltanto aiuto a quelle imprese che potranno continuare a mettere le mani direttamente sulle risorse sfruttando la manodopera locale.
Dunque, questo discorso di aiutiamoli a casa loro significa aiutiamo le imprese e le multinazionali.
Esattamente, oppure aiutiamo i dittatori che sono locali, che sono funzionali a garantire la penetrazione dei grossi gruppi petroliferi, dei grossi gruppi industriali o delle grandi imprese edili dei nostri paesi.
Ma poi, a parte tutto, cioè, io so che i fondi che dovrebbero servire per lo sviluppo in Africa vengono dirottati per pagare i lager, per pagare le guardie costiere che devono fermare i flussi, per armarli, per fargli comprare le armi. Cioè, sono dei fondi che non servono assolutamente all'economia dei popoli, ma vengono dirottati appunto allo scopo sempre di fare guerra ai migranti. E a proposito di questo, io volevo chiederti, ecco, rispetto al decreto Minniti e rispetto alla politica portata avanti finora, cioè, noi che cosa possiamo proporre di alternativa a un futuro nuovo governo, ammesso che si riesca a formare un governo che abbia una nuova decenza?
Su questo credo che i movimenti sociali, le forze politiche realmente radicali debbono porre immediatamente l'esigenza che il decreto Minniti, che non è un decreto che soltanto riguarda i processi migratori, ma riguarda esattamente il giro di vite nei processi di libertà di espressione e di partecipazione direttamente per quelli che hanno la cittadinanza italiana, perché il decreto Minniti colpisce a 360 gradi, colpisce i migranti, colpisce, favorisce la lagerizzazione e la repressione dei migranti, ma ha degli effetti devastanti anche sul nostro paese e sulle libertà. Ecco, su questo non ci sono possibilità di revisione, di mediazione, eccetera. Questo decreto, con tutti i decreti punitivi e repressivi in campo migranti e in campo delle libertà, devono essere assolutamente cancellati, perché oggi attraverso la lotta alle migrazioni si sta giustificando un processo di repressione, di revisione del diritto interno, che avrà effetti devastanti sulla libertà e l'agibilità politica dei futuri soggetti politici e delle nuove generazioni del nostro paese.
Quindi la prima questione è abolire questo decreto assolutamente. Ma come si può rinnovare riformando tutto il sistema dell'accoglienza? Cioè, cosa dovrebbero proporre i movimenti?
Ci sono già delle, non dobbiamo inventarci nulla, dei processi sperimentali, penso ai corridoi umanitari, come sono già stati sperimentati anche nel nostro paese, o in alcuni paesi dell'Unione Europea, siano un modello reale, concreto, innanzitutto per evitare la continuazione di queste stragi in mani nel Mediterraneo, garantire la possibilità in piena sicurezza che chi fugge dalle guerre, chi fugge dalla repressione, chi fugge dalla fame, chi fugge dai processi neoliberisti imposti anche dalle politiche dell'Unione Europea, abbia la possibilità di arrivare con la massima sicurezza in Europa. Abbiamo bisogno di ripensare il modello dell'accoglienza, sicuramente come è stata realizzata, funzionale alla creazione di grandi centri di repressione, grandi lager che sono serviti soltanto ad arricchire imprenditori che utilizzano il bottino migranti per fare affari, è un modello che va assolutamente cancellato. Dobbiamo pensare a dare possibilità che l'accoglienza venga fatta dal basso, che venga fatta dagli enti locali in coordinamento con le associazioni reali di volontariato e non con le false COP, con le false organizzazioni non governative che hanno lucrato milioni e milioni di euro sulla pelle dei migranti e di fatto aumentando anche le politiche e il senso di paura e la xenofobia nel nostro paese, perché l'effetto di quella falsa accoglienza, oltre ad aver arricchito questi migranti, ha accresciuto l'intolleranza nel nostro paese. Non c'è futuro in Italia se le politiche repressive, le politiche xenofobe diventano le politiche su cui oggi si inseguono i voti elettorali, e in questo purtroppo sono molto pessimista, perché vedo da destra a sinistra inseguire proprio l'elettorato proprio sul proponendo un ulteriore giro di vita sul tema migrazione.
Infatti, cioè, questa campagna elettorale che non tiene conto assolutamente dei diritti umani, non tiene conto di quello che noi stiamo finanziando in Africa, cioè le stragi e i campi di concentramento. Una campagna elettorale che di tutto questo non si occupa, si occupa invece di dettagli oppure di lotte, piccole lotte tra leader, e che è veramente assolutamente in contrasto con quello che è il senso della tragedia immane che sta avvenendo nel Mediterraneo e nell'Africa. Cioè è come se ci fossero due mondi separati, cioè in Africa le persone muoiono a centinaia, nel Mediterraneo muoiono con queste stragi del mare, e l'unica cosa che viene detta da chi ci dovrebbe governare e beh, dobbiamo stare nella legalità, dobbiamo fare una lotta ai trafficanti, dobbiamo separare chi ha diritto all'asilo e chi no, il che significa, va bene, di doverli identificare e lasciarli aspettare mesi e anni un permesso di soggiorno, il che significa continuare, diciamo, la politica dei respingimenti, anzi aumentarla, continuare i rimpatri, cioè una situazione veramente esplosiva e insostenibile che assolutamente dovrebbe essere cambiata per ricominciare da zero con una politica completamente rivoltata a 360 gradi. Io vorrei salutarti, Antonio, e ringraziarti per il tuo contributo. Spero che questa ennesima puntata che noi abbiamo fatto oggi sulla guerra ai migranti sia utile per almeno per aumentare la controinformazione e la presa di coscienza dei drammi che ci stanno assediando. Ringrazio Antonio per il suo contributo, saluto gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci hanno finora seguito. Grazie.
Grazie a voi, buon lavoro.